Signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Shake it out. Ed eccoci a Mercury Comics, sempre sulla Radio Prota Digitale, sempre da Cascina Roccafranca, la puntata di febbraio a inizio.
Non è un giorno a caso di febbraio però,
No, no, non è un giorno a caso, ma noi non siamo la trasmissione del Scacciafiga.
È martedì.
È il giorno prima del 15 febbraio.
Questa presentazione suona quasi come una minaccia.
Esatto.
Non siamo una trasmissione
a casa. Noi non siamo.
Esatto, attenzione.
Infatti è pieno così qua dentro che non, è proprio, non possiamo solamente far vedere perché siamo in radio, quindi chiaramente c'è un limite tecnico.
Allora, come da logica facciamo il sommario. Esattamente, sommariamo. Sommariamo.
E questo qua, credo.
Allora, si è parlato in diversi toni del mondo dell'anime e del disegno del manga giapponese e stasera parleremo di tutti e due. Parleremo di, scusate, grazie, Your Name.
Ha controllato
Borsak.
Mio. Sì, lui parlerà di Your Name perché lui l'ha visto. Si intende,
lui lo sta leggendo perché uscirà anche l'anima. Poi questo ne parliamo.
Va bene, tema noi. Facciamo
poi,
seconda, abbiamo un'intervista esclusiva.
Abbiamo un'intervista esclusiva, sì. Perché il nostro tecnico langue perché dovrebbe dire qualche cosa.
Scusate,
possiamo dire che ce la manda dall'esterna il signor.
È un'intervista di Chiara Gamberale al Circolo dei Lettori, dove il nostro inviato Fab. Gli ha fatto qualche domanda sulla presentazione del libro.
Cioè, vorrei dire che il nostro tecnico l'abbiamo beccato proprio in un momento in cui stava
i pantaloni calati.
No, non proprio, ma in cui stava smanettando in maniera incredibile sulla tastiera come il migliore hacker della storia cinematografica.
Stavo semplicemente cambiando il nome della trasmissione.
Sì. No, ma perché proprio come nei film digitava a da paura e sul monitor non compariva niente.
Non trollare durante il sommario. Orsu.
Comunque, andiamo oltre. Dopo questa fantastica intervista fatta dal nostro fantastico,
che noi non sappiamo come sia
cosa, sì, probabilmente non si sentirà niente, cioè, parliamo di nuovo di fumetti,
sì, stranamente. Quindi, in ordine scarso o sparso, avremo L'Italia spiegata agli alieni di Stefano Tartarotti,
che non è il seguito di Arrival, ma
no. Avremo La visione di Tom King e Gabriel Hernandez Valta, un po' peggio di un uomo. Poi avremo Dirk Gently, di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
Infatti, pensavo fosse un apprezzamento dell'autore, però.
Un po' peggio di un uomo, no.
Io già pensavo alla visione della fibra Davidino.
Dopodiché abbiamo, dicevo appunto, Dirk Gently, volume 1, l'interconnessione della realtà, visto che l'altra volta abbiamo parlato del serial.
Sì, ma stai confondendo le trasmissioni.
Lo so.
Ma non sono le trasmissioni che si confondono, sono i media.
Adesso scaglio qualche costato in testa a qualcuno.
Ma non ci sono cartonati.
E per finire abbiamo un grande classico degli anni 80 che è stato ristampato, che è Grosso Guaio Chinatown, versione 1/3.
A fumetti.
1/3.
E detto questo, fermo il sommario.
No, fermo un attimo.
Attenzione.
Manga giapponese, l'abbiamo parlato prima.
No, stasera parleremo di il nuovo serie che inizia questo mese, ossia Dungeon Food. Yes. È piaciuta molto, quindi ne parliamo. E poi dobbiamo citare, per forza di cose, il trapassato,
sì,
Giro Taniguchi.
Compianto Taniguchi.
Dico, abbiamo qua un volume perché non avevo altri da fittare in borsa.
Il fantastico trapassato remoto, insomma.
Esattamente. È finito il sommario.
E questo adesso
sì,
via. Poi agevolare.
No, perché manca proprio niente che finisca da solo. Qua, un niente.
Vabbè, l'abbiamo pagato tutto e ce lo sentiamo tutto.
Ecco.
Chiude il sommario. No, perché questa volta
fatto.
Abbiamo
adesso
battuto,
sì,
un record.
E poi vi lamentavate che trollavo.
Siamo riusciti a trollare un sommario.
Esatto.
Chi ben comincia a metà dell'opera e non hai ancora visto niente.
È diventato un trollario.
Quindi cosa facciamo?
Canzone. Okay. Traccia number 6. No, number one. Perché ricominciamo da uno, giustamente.
Esatto.
Bruce Springsteen. Sì, attenzione. Sì. Sicuro? Siamo sicuri?
Certo. Sicuro? Dancing in the Dark.
Bene.
Essere o dover essere, il dubbio amletico.
Me lo ricordavo diverso.
Cosa? Guarda che questa.
Mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, la singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butte in fila indiana, per tutta un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda palla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma. La scimmia si rialza. Namaste.
Ok, bene, vi possiamo annunciare una notizia incredibile: Bruce Springsteen ha vinto il Festival di Sanremo con questa canzone. Bene,
sì. Allora, Springsteen lo ricordavo un po' più roco,
un po' più inglese. Da giovane, è una canzone giovanile questa qua.
Sesso, drogo e rocco in rollo.
Comunque ci siamo piegati un po' come tutte le altre radio che fanno passando.
Non dico quanti gradi.
No, ma spieghiamo cos'è successo. Perché...
Ma anche no, fa ridere così.
Diciamo che il carnevale si avvicina
così, è bello.
Diciamo che c'è un precedente involontario, questo non era involontario.
Questo tutti tranne uno non sapevano di questa canzone.
È stata una per citare un noto personaggio di Guerre Stellari, It's a Trap.
It's a Trap.
Comunque stronzi tutti quanti.
E occhio quale lanci
stronzi,
dopo.
Stronzi tutti occhio, quanti. Occhio.
Ma no, perché l'hai ascoltata fino alla fine. Con Springsteen avresti posato la cuffia subito e poi avresti battuto sulla tastiera.
Anzi, ci hai fatto venire la scimmia adesso.
Sì, sì, guarda.
E allora incominciate con la prima notizia.
Allora.
Primo brano.
Primo brano.
Your allora. Name.
Hey, Your Name, Morsak. Ok. Rifatto, Your Name è l'anime che è comparso nelle sale italiane per un tempo brevissimo,
sì.
Poi siccome ha avuto tanto pubblico l'hanno fatto ricomparire per un tempo leggermente più lungo, sì, e poi non lo so, breve. Forse ancora per un altro
vabbè, tempo. Se va avanti breve. Così, considerato quanto è incassato in Giappone, penso che possa rischiare,
sì,
anche questo giro.
È stato campione di incassi in Giappone, per una volta non è un film di Miyazaki, ma è scritto e diretto da Makoto Shinkai.
Che forse conoscerete per cose come Il Giardino delle Parole e 5 cm al secondo, tra parentesi.
5 cm al secondo, sì, ma il manga, però no, i film sono arrivati in Italia, io non me li ricordo.
Questo non te lo so dire.
Comunque.
Ma mi sembra di sì.
Sì, sì, Il Giardino delle Parole mi pare sia arrivato in Italia l'anno scorso, se non mi sbaglio. Comunque sempre in un evento speciale di questi che se vai al cinema ti
sì,
pelano.
Purtroppo devo, tipo 12 no, purtroppo euro. Devo dire che hanno preso questa piega, soprattutto per portare i film anime, di fare gli eventi dove ti dicono il film lo mettiamo nelle sale, anche tante, per 3 giorni, poi ti attacchi.
E sì. Costa 11 euro.
E costa una
scoppettata. Se tu sei fuori per dire sei in missione di lavoro, ti trovi quei due giorni in coma in ospedale, lo salti.
Sì, infatti.
Io questo non l'ho visto perché per lavoro cioè, non potevo prendere, non ho fisicamente no, il tempo.
E poi, dicono che incassa tantissimo, te credo. 12 euro a cranio.
Ok, vediamo un po' la trama di questo film. Allora, questo film è principalmente la storia di due ragazzi.
Sì.
Totalmente diversi, una studentessa che vive in un paesino rurale in una montagna abbastanza lontano da Tokyo, non lontanissimo, però un paese molto attaccato alle tradizioni, un paese piccolissimo dove non c'è niente da fare, dove il massimo della uscita serale per i ragazzi è andarsi a sedere alla panchina del distributore automatico.
Trasgressivissimo. Però non passa neanche il treno, che uno potrebbe sedersi a guardare il treno.
Ma fa troppo rock gioco.
Che poi è quello che è il Giappone appena esci dalle grandi metropoli. Okay, il Giappone è questo.
Però comunque un posto bello, in mezzo alla natura, eccetera.
A meno.
In contrasto c'è questo ragazzo di Tokyo, adolescente di Tokyo, più o meno coetaneo, che invece vive alla metropoli, va alla scuola, a una scuola della città, e nel tempo libero lavora a un ristorante la sera. Corretto. Allora, cosa succede a questi due ragazzi che sono diversissimi, non sono in contatto e non si vedono, non hanno niente a che fare, e che in un periodo in cui si vede passare una cometa su Tokyo, i due ragazzi si scambiano durante la notte.
Cioè, le menti dei due ragazzi.
Sì, le menti dei due ragazzi, nel senso che Mitsuya, che la ragazza, entra nel corpo del ragazzo, e parallelamente Taki, che è il ragazzo, entra nel corpo della ragazza, e per un giorno vivono e si scambiano nel corpo dell'altro, con tutte le situazioni che possono...
Ramma Mezzi lo faceva di continuo.
Sì, Ramma lo faceva di continuo.
Sì, ma diciamo che qua la situazione è più quello da grande, di Pozzetto.
Ah, ma non gli succedeva come al contrario, nel senso che quando ritornano nel loro corpo si dimenticano di quello che hanno fatto dall'altra parte.
Come un sogno.
Come un sogno. Praticamente sognano che c'è stato qualcosa di strano, ma non si ricordano. Mentre hanno esattamente la coscienza di quello che succede quando sono nel corpo dell'altro e dell'altra.
Ma si ricordano anche le volte prima, quindi?
Sì, mi sembra sì. E iniziano a comunicare lasciandosi dei messaggini.
Ah, ecco.
Perché poi ovviamente ognuno combina dei simil guai.
Certo, la vita dell'altro.
Nel corpo dell'altro, e a volte gli sistema anche delle cose. Con tutti i parenti e amici che quando ritornano ormai gli dicono certo che ieri era un po' strano. Non eri poi la sorellina piccola di lei che gli fa ma perché continui a toccarti le tette?
Ah, ecco, sì, oppure anche qualcosa del tipo ma come mai ieri facevi la pipì in piedi?
No, non arriviamo così, anche questa cosa, no? Non è che c'è concessione. Vabbè,
il classico cliché liceale dell'anime, niente di non visto, ecco.
Niente di non visto. Tuttavia il film prosegue e a un certo punto questi scambi smettono. Ah. E a questo punto Taki cerca di andare dalla ragazza.
A incontrarsi davvero.
Perché questi scambi smettono, loro non riescono a contattarsi neanche per telefono, eccetera. Lui va a cercare la ragazza e poi succedono tutta una serie di cose che non vi racconto, perché sennò vado oltre il film. È costruito bene, ha più di un punto di contatto con Arrival, ma non quelli che pensate voi.
Ammesso che pensiate qualcosa.
Sì, ammesso che pensiate qualcosa, che avete visto Arrival, che avete ascoltato quello che io e Jobin vi abbiamo detto alla
puntata della trasmissione precedente.
Se no ci sarà il podcast, quindi sì. Andate a rivedere che la prossima trasmissione vi interroghiamo. Comunque anche questo un bel film, per il libro non so perché...
Allora, la questione è un po' questa, che parallelamente alla scrittura e direzione del film, Shinkai, cioè il regista, ha anche scritto il romanzo, che non si sa bene se sia tratto complementare, tratto il film dal romanzo. Non lo so ancora, non ho ancora visto il film e non ho capito leggere il romanzo. La J-pop si è lanciata appunto nel portare il libro, appunto, che al momento sembra essere anche abbastanza venduto, insomma, abbastanza bene. E sembra voglia portare anche il manga, che però qua secondo me stiamo già andando più sul marciare sul successo della serie principale, sinceramente.
Poi ci sarà lo spettacolo teatrale, ovviamente, le ombre cinesi e tutto questo genere di cose.
Qui comunque solamente per comunicare urbi e torbi il fatto che se non ne avete avuti abbastanza usciti dal cinema, casomai siete riusciti ad andarci,
sì, infatti.
O casomai avete visto il film per altre vie che non stiamo qui ad elencare, potete andare a indagare da questa parte, ossia J-Pop, che porta appunto il romanzo, Your Name, stesso nome, stesso autore.
Stessa copertina del film, identico.
Sì, è proprio al risparmio.
Non scambiatelo per il DVD.
Sarebbero stati dei pazzi a non rifarlo uguale.
Non scambiate un DVD perché c'è troppo da leggere dentro, cioè, insomma, cioè, è tutto scritto, non ce n'è niente.
È un vero libro. Alcuni potrebbero restare spiazzati perché non hanno mai
però
visto.
Però il libro si legge dal verso giusto.
Sì. No, quello sì, quella è una cosa comunque nel portare i libri tratti o da cui sono tratti varie cose a tema anime, manca comunque...
Comunque se dobbiamo credere ai gusti della gente, questo è piaciuto tantissimo,
sia il film
che il libro. Ma
al momento comunque resta il fatto che ha scalzato La città incantata dal primo posto assoluto come bestseller in termini di film, anime.
Questo me lo fa amare un po' di meno, pochino ma un po' di meno.
Questo perché tu sei di parte nei confronti
sì,
di Miyazaki.
Sbisceratamente.
Guardalo l'Angoliere perché ti potrebbe sorprendere.
Ah, ma sicuro che lo guardo.
Infatti, se qualcuno fa qualcosa di meglio di un classicone, io sono ben contento.
Ha venduto meglio, poi.
Sì,
anche
sì,
perché tutto sommato è meglio che cerchiamo insomma un'alternativa a Miyazaki.
Sì, perché, anche perché.
Insomma,
alla lunga.
Anche alla corta, tutto, cioè, sinceramente.
Vabbè, sì, si sta toccando.
Tanto, sì.
Ci puoi mandare un requiem se ti capita fra quelle canzoni, così...
Non l'ho portato. So,
siamo anche in tema, oltretutto.
Guarda, sei un pezzo di Springsteen.
No, ho i Red Hot.
Secondo me si sta tenendo dal mandarvi tutti quanti a...
Ho scelto i Red Hot. Va bene.
Saranno davvero i Red Hot?
Non essere così triste, dovresti essere più... The sun may rise.
destruction leads to a veritable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration.
Beh, direi... Questo era Bruce Springsteen, vero? Ah, no. Comunque, volevo far notare la sicumera con cui è stato annunciato il pezzo dal nostro tecnico 4 minuti fa.
Sprizzante odio da tutti i cori.
Povero bistrattato tecnico.
Continua il nostro gemellaggio con...
il dubbio
magico.
Ancora.
Il nostro gemellaggio col circolo dei lettori, il nostro inviato speciale Fab.
Sì, è andato ad intervistare. Attenzione, mi è morto il mouse.
Benissimo, Fab. Adesso Chiara è andato Gamberale. Così tante volte al circolo dei lettori che lo guardano con sospetto perché temono che stia facendo il palo per rubare l'argenteria, credo.
E
ormai.
Penso anch'io. Sì, Fab è andato al circolo dei lettori, non ha proprio fatto un'intervista.
Ha fatto una domanda.
È riuscito a fare una domanda nella sessione di Q&A.
Esatto, perché il venerdì 10 febbraio Chiara Gamberale presentava il suo nuovo libro,
sì.
Qualcosa.
Peraltro ho sentito Fab prima della trasmissione, mi ha detto che la presentazione è stata veramente divertente perché la moderatrice non era nient'altro che la Letizetto.
Esatto.
Chiara Gamberale presentava un libro per ragazzi, ma una storia che però è stata illustrata da Tuono Pettinato che noi conosciamo molto bene nell'ambito fumettistico perché ha fatto tantissime cose e quindi adesso ci sentiamo i 2 minuti che devono essere intesi come un aperitivo di quello che succederà tra poco.
Domanda e risposta, stile Marzullo,
sì,
praticamente.
Ma perché? Perché grazie al Circolo dei Lettori noi, come abbiamo fatto per altre, per Ortolani e per altri, abbiamo l'intero intervento che verrà messo su Radio Improta Digitale e su Mercury e Mercury Comics, quindi se andate sui due Facebook sia della radio che della trasmissione troverete tutto l'intervento, di cui questo è il piccolo anticipo.
Oltre all'esempio che hai fatto sul Cavalier Niente, com'è stato lavorare con Tuono Pettinato? L'hai scelto tu, avete lavorato con la casa editrice, come ha funzionato con questo incontro? Perché proprio lui?
Sì, beh, io ho chiesto a un mio amico che se ne intendeva di illustratori, ho spiegato che cosa volevo raccontare, mi aveva fatto un po' di nomi e poi ho scoperto che mi ero innamorata della vita di Kurt Cobain, che di Turleletta, se la conosci? E gli ho telefonato e ci siamo, diciamo, incontrati, ci siamo capiti anche lì, passando credo più che per la testa per i buchi che abbiamo nel cuore, credo ci siamo capiti un po' per l'inconscio, ci siamo capiti però. Ed è stato molto bello perché io ho scritto pensando alle illustrazioni, dopodiché è arrivato lui, che però è anche un narratore, quindi ha avuto anche delle idee, quindi alcune mie illustrazioni le completava o altre non rispondeva alla mia richiesta e di conseguenza la scrittura si sintonizzava su quelle illustrazioni date o che non credeva che fossero necessarie. E quindi davvero questo non è solo un libro, è stato proprio un dialogo fra due vocazioni, non diciamo due arti perché è una parola che io un po' mi vergogno a usare, però fra due vocazioni. È stato un che? Fra due troppi, dice mio padre, sì, fra due troppi, sì, è vero.
Ricordiamo il libro che si chiama...
Ce ne sono, tu il libro non l'hai... Questo romanzo non ce l'hai tu in mano, non l'hai visto. Eh no, perché c'è anche ci sono degli inserimenti anche all'insegna del fumetto. E vedrai che già c'è in questo romanzo, a un certo punto prende delle derive e va sul fumetto. Delle derive già ci sono.
Ok, era Bruce Springsteen che parlava prima. Allora, ricordiamo il nome di questo romanzo, che in realtà è una fiaba, si chiama Qualcosa, ed è la storia della principessa qualcosa di troppo, viziata, esagerata, come tutte le principesse, che in seguito alla morte della madre, una di noi, si trova a,
a essere disorientata e smarrita, con un buco al posto del cuore, e si evaga per cercare di riempire questo vuoto. Poi incontrerà svariate persone, eccetera, eccetera.
Dunque, poi ci sentiamo una canzone e poi si va avanti ancora con i fumetti, ma ci tengo a dire una cosa: andate alle presentazioni del Circolo dei Lettori, perché noi abbiamo la fortuna di venire invitati sempre quando sanno che ci sono cose che sono nelle nostre corde, e sono tutte di altissimo, ma di altissimo livello. Spesso viene lasciato molto spazio alle persone che vanno lì per vedere, quindi c'è una folta ridda di domande che va all'autore, l'autore si mette in gioco moltissimo, quindi andateci, è veramente veramente bello. L'unica cosa è che, siccome è molto bello, andate presto, nel senso che se non siete soci bisogna mettersi in coda perché i posti sono quelli che sono, non possono contenere tutto il pianeta, quindi vi mettete in coda e loro fanno entrare numeri comunque consistenti, quindi non vi preoccupate.
Sì, la sala è piuttosto grande.
Sì. E quindi canzone.
Allora, è stata citata forse fuori onda l'Eurovision, una canzone del 2015 della Russia che a me non dispiace.
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel the love is fading, together like the stars in the sky.
Eccoci sempre a Mercury Comics. E, beh, adesso si parla di fumetti, come al solito, e parliamo di tre fumetti che sono abbastanza distanti tra di loro. Beh, il primo è dell'editoriale Cosmo. Per tutti quelli che hanno amato sfegatatamente Grosso Guaio e Chinatown, questo è il primo di tre, è uno di tre mi pare, che esce parlando del seguito. di quello che è successo nel film.
Grosso guaio 2 a Chinatown.
Sì, qualcosa del genere. Solo che qui, ovviamente non avendo problemi di budget, si spazia tra tutti i vari inferni che vengono citati all'interno del film. Quindi c'è l'inferno dei ciccioni, l'inferno di quelli che raccontano le barzellette che non fanno ridere, c'è, sono tutti i tipi di inferno possibili e immaginabili. Soprattutto perché ci sono quelli che vogliono far tornare in vita quello che è stato ucciso nel film, il cattivone, ma soprattutto c'è il demone del cattivone che adesso appartiene a chi ha ucciso il cattivone.
Che chi si ricorda il finale del film era appeso sotto la motrice di Jack Burton.
Esattamente.
E qui invece ci sale sopra perché passa di livello, insomma.
Passa di livello e Jack Burton lo adotta come si potrebbe adottare un cuccio cercando di parlarci.
Un po' come Gabbani la scimmia, ecco. Più o meno sempre insieme.
Più o meno la stessa roba. Allora, io l'ho letto tutto, l'editoriale Cosmo comunque... prezzi molto molto abbordabili, parliamo di 6,90 euro. Esiste anche in copertina variant, quello che ho in mano è una copertina variant, è veramente veramente divertente perché richiama lo stesso stile, la stessa metrica del film, è proprio divertente come scene che i personaggi che sono gli stessi del film poi fondamentalmente si trovano ad affrontare. Ripeto, se vi è piaciuto il film lo dovete prendere per forza.
D'altronde il film è stato veramente un'icona degli anni 80, ricordiamoci che tra l'altro ha anche ispirato una famosissima serie di videogiochi che è Mortal Kombat.
Tra le altre cose.
Beh, chiaramente, cioè è proprio chiara questa cosa, anche se forse non è mai stata detta in maniera esplicita però.
Sì. Dunque, passiamo a Dirk Gently, agenzia di investigazione olistica. Ne abbiamo parlato, come abbiamo detto l'altra volta. Io sono arrivato in fumetteria e a me piace, piace
ma
molto...
siccome ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, sì, possiamo dire che è tratto dai libri di Douglas Adams, quelli meno famosi.
Sì, quelli meno famosi.
Quindi non La guida per l'autostoppista galattico, ma Dirk Gently, investigatore olistico.
Sì, esattamente.
Possiamo fare un intervento olistico, insomma.
Esatto.
Beh, la prima cosa che ho notato, Douglas Adams a me piace, quindi... stava a dire.
Era facile.
Era facile. Poi ho aperto e ho trovato un disegno di Dirk Gently che era di un autore che conosco molto bene, avendo fatto tutta una serie di storie su un tale Cibo Patico. Il disegnatore in questione è Rob Guillory, che appunto per Bao ha disegnato le storie dell'investigatore che mangiando le cose ottiene i ricordi.
La serie di Chu,
precisamente, che ovviamente è un fan della serie e quindi ha omaggiato questa serie di tante copertine che si possono vedere al fondo. Esattamente come è stato detto in Mercury, parlando del serial, esattamente come il libro di Douglas Adams, qui la regola è tantissimi elementi che non c'entrano un accidente all'inizio, che piano piano incominciano a prendere forma e si spiegano
e
alla fine.
E sono interconnessi tra di loro, infatti come si spiegava un tempo, è l'origine della parola olistica. L'olistica è la scienza che spiega come tutto sia interconnesso e come un insieme di singole cose messe insieme forma un insieme più grande rispetto alla singola somma.
Caratterizzazione dei personaggi molto buona, disegnato altrettanto bene, molto ritmo, viaggia a ritmi molto sostenuti il fumetto. Che dire, viene via per un comodo, non lo scoprirò prima o poi, 14,90 euro della IDV.
È proprio comodo con questo resto di 10 centesimi.
Sempre meglio di quelli che sono E99.
Ed infine l'ho lasciato per ultimo perché già Luca l'avevo visto, ma non ero convinto. Poi lavorando vicinissimo a un negozio di fumetti che abbiamo già citato e anche intervistato.
La rovina proprio.
Sì, la rovina.
Il fatto che poi Lupoi ci avesse detto ai suoi tempi che è il primo che è andato esaurito e tutti erano entusiasti non ha influenzato.
No, assolutamente, assolutamente. E quindi non so se quelli della Pop Store hanno figli, ma sicuramente se li avessero gli starei pagando l'università. Ma detto questo piccolo dettaglio di fondo, allora, parliamo di la visione, un po' peggio di un uomo. In realtà, un po' peggio di un uomo nel sottotitolo, questa è la storia di la famiglia di Visione, che è, appunto, è composta da Visione, moglie e due figli, maschio e femmina, che hanno il problema che si devono mescolare con gli umani, e gli umani...
La visione è proprio quella della Marvel.
Sì.
Qualcuno ricorderà la vecchia storia per cui androide che però si era sposato con la strega Wanda, eccetera, eccetera. C'erano state una serie di disastri.
Wanda Marchi?
Qualcosa del genere. Wanda Maximoff, siamo vicini. Sì. Fatto sta che poi si erano separati e lui a quel punto era rimasto per conto suo. Aveva avuto, credo, una storia con Iocasta.
E buon San Valentino anche a Visione!
A quanto pare questa storia nasce quando la Visione riceve un incarico ufficiale per cui deve andare a fare da tramite tra i Vendicatori e i supereroi e l'ONU. E quindi deve andare proprio a lavorare in quanto politico e non in quanto supereroe. E quindi lui, per avere un aspetto più normale, si costruisce una famiglia e quindi sì, fa una moglie androide e due figli androidi esattamente come lui e con i suoi stessi poteri. Però un conto è costruirsi la famiglia e un conto è
essere normale.
Con i suoi stessi poteri, quindi vuol dire che hanno tutti anche il raggio...
Sì. Tutti il raggio tutti. Laser, il potere solare, il fatto di...
Come ha fatto a creare una gemma dell'infinito per tutti quanti?
Perché la storia della gemma dell'infinito non c'entra niente.
Non c'entra,
con la visione. L'hanno messo nei film, ma nei fumetti non
mi
ricordo così.
Ah, okay.
E qui qual è il confusione problema? Mia.
No, ma hai ragione a dirlo, perché sì, molti se lo chiederanno. Qua si parla dell'universo dei fumetti, quindi lì è semplicemente il punto da cui la visione si alimenta con i raggi solari e poi li emette come raggio laser.
Comunque,
è un punto focale.
Comunque costruirsi una famiglia nel senso letterale del termine,
sì,
veramente.
Sì.
E che cosa è particolare di questo fumetto che ricordiamo è fatto da Tom King e Gabriel Hernandez Walta? Che cosa è particolare di questo fumetto? Che ricrea tutte le problematiche della classica famiglia che vuole apparire in un modo e in realtà è in un altro. Quindi è più una critica fortissima al perbenismo americano che non poi un fumetto di supereroi. Poi ci sono i supereroi. Poi tornerà anche Wanda Maximoff che avvertirà tutti che c'è un grosso problema. vediamo una vita che è partita come voler essere la classica vita della famiglia americana e che piano piano ha delle derive alquanto impressionanti in tutti i sensi, ma sempre con un'ottima facciata.
Certo, perché comunque sia si parla di un sintezoide super intelligente e quindi
certo,
se la sa cavare. Chiaramente è un po' difficile adattarsi, si vede sin da subito la classica cerchiamo di fare come le famiglie americane, si trasferiscono in questo sobborgo classico americano, la prima cosa che succede come nei film americani classici, arrivano i vicini di casa che portano la teglia di biscotti e loro ringraziano molto caldamente eccetera eccetera, appena si separano versano i biscotti nel
riciclaggio, non
sito, mangiano
perché cosa se ne fanno.
Ma questa storia è inserita nella continuity dell'universo Marvel classico oppure
credo che l'incarico della visione
sia
Marvel inserito.
Ah, ok. Quindi non è una storia Marvel Max o
no, è anche la conclusione della storia lancia poi effetti sull'intero universo Marvel.
Okay,
sì. Okay. La cosa che è particolare è che la quarta di copertina mostra Visione e la moglie che si baciano mentre dietro divampa un incendio su tutto. E quello è ciò che può spoilerare tantissimo del fumetto, ma non tanto come finale, ma come contrapposizione realtà, certo, e apparenza. È molto forte come fumetto, bello, cioè, non direi inusuale nel mondo Marvel, ma comunque non così frequente nel mondo Marvel. Come...
Apposta ho chiesto se poteva essere comparso nella serie Marvel Max, perché mi sembrava che potesse essere un buon argomento per quel genere.
Erano singoli fumetti raccolti in un volume.
Era una serie,
una miniserie.
Quindi questo io lo consiglio, ma proprio vivamente, un pubblico magari già un po' maturo, diciamo dai 15 a salire, però veramente, ma più che altro maturo non tanto perché sia impressionante come scene, perché i temi trattati non sono comprensibili, sì, per un pubblico più piccolo.
Facili. Certo.
Si aggancia peraltro alla storia di Wanda Maximoff quando ha già il fantasma che la segue, perché, quindi quando sei già redenta, diciamo, o ci prova, che dire, vale veramente veramente la pena.
Quindi vuoi dire che lui poi poteva addirittura avere ragione?
Sì. Decisamente.
Detto questo, chanson
i Morcheeba con Antidotes.
Yeah.
altro slot, altro fumetto.
Sì, e non litigatevi,
qualcuno mi ruba il microfono. È stata molto bella questa gag senza microfono.
La gag senza microfono, siamo a un nuovo livello. Dopo il ti ho mutato il microfono.
Dopo it ho cambiato la canzone.
Ah, anche quello proprio giornata.
Io sono la scimmia nuda, anche muta, non dico niente. Passo solo i microfoni.
Perché se fosse scandalizzato non è nudo, per fortuna.
Allora, passiamo parliamo a Mangolo e quindi...
Sì, stasera vediamo finalmente una serie nuova, perché di solito io qua tiro fuori quello che ho in libreria di cui non si è mai parlato, perché comprare una serie nuova manga ogni mese è un problema, diciamoci la verità. Sì. Questo mese però è iniziata finalmente, ne avevamo parlato già qualche tempo addietro, quindi finalmente è arrivata sui nostri scaffali, Dungeon Food per la J-Pop. Avevano annunciata, in realtà è stato vociferato quasi un annetto fa buono, quindi... Era un po' che l'aspettavo, ci sono rimasto male quando a Lucca mi hanno detto che forse l'avrebbero poi pubblicato l'anno prossimo, cioè quest'anno.
Invece vedo una copertina molto bella, direi ben disegnata.
Allora, a me, io appunto conoscevo per Vie Traverse questo fumetto, quindi lo aspettavo molto perché mi è piaciuto davvero tanto ed è sicuramente originale perché la trama, facciamo un rapido assunto, un mondo fantasy di stile molto tradizionale, quindi...
Dungeons and Dragons.
Esatto, molto, molto orientato verso Dungeons and Dragons, quindi non il classico fantasy appunto manga giapponese, molto esagerato, quindi più vicino alle atmosfere magari degli Final Fantasy o cose di questo tipo, ma molto aderente quindi piuttosto al fantasy, diciamo, da Dungeons and Dragons, quindi low fantasy penso si chiami, come definizione, credo.
Sì.
Sia il termine tecnico
per me è il fantasy storico.
Me complimento veramente.
Sono anni che studiamo per scusami, ecco. Combinato con una storia abbastanza orientata verso, diciamo, l'intrattenimento, quindi insomma non è una storia cupa o epica o cose del genere, ma soprattutto con la cucina. E qui mi chiederete dove andiamo a parare. L'incipit essenzialmente tratta di questo gruppo di avventurieri che si trova a affrontare niente di meno che un drago rosso. Finisce male nel senso che uno degli avventurieri, che è la storia del protagonista, li trasporta fuori dal dungeon in cui sono avventurati. La prima cosa che fanno una volta usciti è, uno, perdere un po' di pezzi del party, nel vero senso della parola, due, decidere di fiondarsi poi di nuovo nel dungeon per salvare la storia dalla pancia del drago. Al che poi si pongono una domanda molto terra-terra, quindi appunto molto da gruppo di D&D sgangherato, ossia non abbiamo soldi, non abbiamo cibo, non abbiamo modo per comprare armature, perché se vendiamo l'armatura che abbiamo per comprare il cibo, poi abbiamo l'armatura schifo. E quindi c'è un problema di fondo, non ci arriviamo fin dal
drago. E poi siamo in un dungeon, dobbiamo arrangiarci con quello che c'è.
Vabbè, però in un dungeon si arriva sempre con una scorta di razioni speciali. Questa è la prima cosa che ti dice il manuale.
Questi erano alla fine dell'avventura, non erano all'inizio, quindi avevano usato tutte le...
Da qui parte l'idea un po' malsana e soprattutto sostenuta da un membro del party nuovo che trovano per strada, ossia di farsi strada per il dungeon, per salvare la sorella, nutrendosi di quello che trovano.
Mangiando
quello che trovano. E quindi fu così che abbiamo l'arrosto di basilisco.
Ancora
zuppa di mandragora, si scopre così, quindi anche avanzamento, come dire, della fauna, si scopre le abitudini della fauna del dungeon, le armature magiche, in realtà non sono armature magiche, sono crostacei che vivono dentro l'armatura e la animano per proteggersi, quindi prendiamo l'armatura, la smontiamo e mangiamo i crostacei.
Tra l'altro, scorrendo così velocemente il manga, ho visto che ci sono proprio le ricette.
Sì.
Cioè, in stile, molto studiato, in stile chef Rubio, per intenderci, unti e bisunti proprio.
In realtà questa cosa dei crostacei che crescono dentro l'armatura mi fa venire in mente alcune magliette di qualche collega.
Sì, credo di capire a chi ti riferisci, immagine. Visto che io e te siamo colleghi.
Spero non sia tu il collega.
Si riferisce a te?
Non lo so, però nel dubbio mi vado a fare una doccia quando torno a casa.
Il tutto comunque chiaramente appunto... appaiato a una storia che ha un suo senso logico, a dei personaggi che funzionano bene comunque come dinamiche tra di loro, e appunto con un feeling molto al gioco di ruolo, cioè ossia adesso c'è il momento, il l'halfling ladro che ferma tutti e dice no, fermi tutti qua, allora se metti il piede lì vai a fuoco, se metti il piede qui viene affettato, se metti il piede lì viene infilzato, giustamente poi passa il nano così sbam 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 e fa scattare tutte le trappole del mondo e poi dice ma quella ci voglio cucinare.
Quindi
per dare un'idea insomma di quale potesse aspettarvi sfogliando questo fumetto. In generale comunque la buona edizione è abbastanza buona, la traduzione anche, specie perché con tutte le ricette che ci sono mi sarei aspettato chissà quali scempi, a parte un paio di scelte che forse non condivido, ma non stiamo qui a fare le pulci ai traduttori.
Sì. D'altra parte sul cubo gelatinoso non ci va il tofu, lo sanno tutti.
Sì. Però ci sta bene la gallina.
La mia unica critica, come purtroppo però fa la J-Pop ormai da qualche tempo a questa parte, è uno, il formato.
Sì, vedo piccolo, che è un comodo volumetto di 5 cm per 2.
Che di per sé non sarebbe neanche terribile, il problema in fondo è che poi viene appaiato a un prezzo abbastanza spropositato, ossia 6,90
euro. E il piano dell'opera?
Il piano dell'opera al momento consta di 5-6 volumi al massimo, ma non penso andare avanti ancora per molto.
Ah. Antipasti, primi, secondi, dolce e frutta.
E caffè.
Sì, la qualità menù del completo è molto buono, è molto pulito.
Sì, infatti nonostante la dimensione, le tavole sono comunque leggibili, per fortuna, proprio perché sì, il disegno è molto pulito.
Nel caso specifico sì, diciamo che per esempio, secondo me ha patito molto come adattamento, ed una delle ragioni per cui personalmente non l'ho ancora comprato, Innocent, adesso qui per non andare fuori luogo, però è un manga che vedi delle opere artistiche mai più finite nel minimo dettaglio e poi su una carta che sarà larga 5 cm.
Certo, poi io mi immagino un Black Science in questo formato
più o meno.
Penso che potrebbe essere che un potrei problema. Avvirarmi esatto. E mi farei meno male.
È proprio quello il problema del formato, direi.
Ok. Quindi, okay. Che dire? Canzone.
Ehi fratello.
Ehi fratello.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, nothing in this world I wouldn't do. Hey.
E basta scatenarvi, dai, calmi. Molto
stavo facendo un balletto che già sta motion in confronto è un paralitico.
Dunque, Tartarotti.
Allora, passiamo dal formato piccolo al formato grande.
Sì.
Allora. Ma grande non soltanto, anche come spessore proprio delle pagine.
Sì, vabbè. Allora, questo libro è L'Italia spiegata agli alieni di Stefano Tartarotti. Tartarotti si è fatto le ossa insieme ad altri due autori, formando i Persichetti Bros e disegnando la striscia Sting Lloyds, poi sì. Ha fatto Wachowski Road da solo, e adesso in questo libro qua recupera tutta una serie di, non direi di storie, perché poi non sono strisce, vignette che pubblica regolarmente nel suo blog e sul post online.
Sì, post di Luca Sofri, che quindi giornale.
E che stanno sotto il nome di Caro Diario.
Sì.
Esatto. Allora, dalle pagine di Caro Diario lui ha raccolto un po' di queste storie qua. Non ci sono tutte, ma ce ne sono un certo.
C'è una bella selezione.
C'è una bella selezione, devo dire, stampata ottimamente, come possono confermare.
È davvero un magnifico
volume. Veramente un bel volume. Vale la pena l'acquisto soltanto a livello di packaging, sì. Veramente.
Sì, è quel tipo di carta che ti dà soddisfazione al tatto.
E poi parlando del contenuto...
Dico solo due cose sul disegno e poi parliamo del contenuto. Sì. Il disegno è stato ingrandito rispetto a come sono le strisce online, per cui è anche un bel vedere. Il contenuto è l'Italia spiegata agli alieni sulle storie di vita comune vissuta dagli italiani nel particolare il suo alter ego qua. Quindi c'è la domenica all'IKEA.
Esatto, sì, che poi l'Italia spiegata agli alieni è proprio il titolo di uno di queste storie, nello specifico.
Fa un po' anche da filo conduttore, dice a un certo punto sono stato rapito dagli alieni,
esatto.
E gli alieni vogliono capire se il mondo, in particolare l'Italia, sia un posto che vale la pena conquistare, però non riusciamo a capirla. Se tu ci riesci a spiegare come funziona l'Italia, noi risparmiamo la tua vita. Allora lui si prende l'impegno di spiegare la vita, il mondo e l'Italia, quindi addirittura anche il funzionamento politico e il funzionamento burocratico dell'Italia, spiegato secondo me meglio di molti studi sociologici.
Ah, decisamente.
Questi alieni citrulli che gli spediscono mail dall'indirizzo Enlarge Your Penis, Ninth Sky, Centauri. Una cosa,
sì,
così.
Infatti, attenzione, se ricevete mail di questo tipo potrebbero essere gli alieni che cercano di contattarvi.
Esatto. Quindi rispondete.
Rispondete.
Vabbè, comunque c'è tutta una serie di cose divertenti, dalla giornata all'IKEA, da come la gente guida in autostrada, dall'appuntamento con una ragazza, il matrimonio di un amico, tutte cose che lo portano in giro.
Ecco, la cosa che mi piace di questo autore è che lui fa un po' una classificazione, no? di tutto quello che è l'umanità italica, ad esempio nella storiella di come l'italiano medio guida, fa proprio tutta una classifica
di tipologie.
E non è l'unica classifica che fa. A me personalmente questo tipo di narrazione legata all'umorismo diverte veramente molto, e devo dire che oltre al disegno bello, veramente bello e funzionale,
sì,
è lo scripting che mi ha colpito
semplice,
molto.
Molto semplice, ma pulito. E...
Esatto. È lo scripting però che mi ha colpito veramente tanto di questo. Cioè, come le storielle sono scritte, si vede proprio una grande cura proprio anche nella correzione delle bozze,
tutto quanto. Nel comunicare, nello scrivere anche in modo molto
tra l'altro poi lui racconta anche proprio della ragazza, insomma, con cui era professionista, con cui lui collabora proprio per la correzione delle bozze, e anche quello è molto divertente, devo dire.
Sì.
Queste sono storie umoristiche, forse non l'abbiamo detto esplicitamente,
sì, esatto.
Però sono fatte per ridere.
Leggere.
Cioè, personalmente è un umorismo che non c'entra con quello di Zero Calcare, perché è proprio un umorismo completamente diverso. Però devo dire che queste storielle qui mi hanno divertito come quelle di Zero Calcare, cioè tanto veramente, sì. Devo dire che...
Direi che rispetto a Zero Calcare, che è più intimista, è umorismo del proprio punto di vista,
sì, sì.
O di cosa succede a lui rispetto alle sue esperienze pregresse, qua è più un'osservazione del mondo esterno, un'osservazione molto accurata con il suo punto di vista, ma...
Certo, anche se pure Tartarotti ha comunque la sua meccanica... Di parlare con la sua coscienza, non ha l'armadillo, ha la borsa parlante, ad esempio, quindi sì. Comunque diciamo che un certo parallelismo si può anche fare.
Sì.
Dopodiché sì, sono d'accordo, Zero Calcare è molto più intimista, più rebibbiano, insomma, sappiamo.
Sì, milanese.
Lui è veneto e poi trapiantato a Milano.
Chi affrontasse questi fumetti per la prima volta non si faccia scoraggiare dalla quantità di scritto. Tutto quello che c'è
tanto
c'è
da leggere,
scritto,
vero?
Tutto quello che c'è da leggere, sì, vale la pena leggerlo,
no,
non saltatelo a pie pari.
Io mi sono trovato a ridere da solo di notte, veramente, leggendolo.
No, scusami, stai dicendo che c'è gente che prende i fumetti eppure quel poco che c'è scritto nei fumetti non lo legge.
Certo. C'è gente che quando vede più di tre parole di fila ne legge una per capire più o meno l'argomento delle tre parole.
Che sono allibito.
Purtroppamente è così.
D'altra parte le tre parole sono cuore, sole, amore, appena
e quindi
ripreso
se uno legge sole,
io direi di rimettere Gabbani, perché
questo però
i tempi
spiega,
sono maturi,
però questo spiega com'è che ci sia il 90% dei veti funzionali, cioè nessuno sì. Legge effettivamente, ti credo che
essere o dover essere il
troppo operativo
Che poi il testo di Gabbani è una citazione continua, quindi almeno lui è analfabeta, non dovrebbe.
È vero, ma faremo una trasmissione apposita per parlare di questo, perché credo che nessuno in Italia ne parlerà.
Comunque, il libro ne vale la pena. Se volete vedere che tipo di fumetti fa Tartarotti, andate sul suo blog, Stefano Tartarotti blog,
oppure sul sito del Post,
e ve ne fate un'idea. E se vi piace, fate come noi e lo comprate.
Di questo volume viene via per $19.50, ma li vale tutti.
Ed ora, prima della fine, si va di Fiore Nuvoloso.
Ah, faccio finta di essere Rox. Ciao, sono Rox.
Senti, fai finta di essere me e Morsak, è meglio.
Ciao, sono me e Morsak. Allora, a Lucca, il 18 e il 19 febbraio, c'è Collezionando 2017.
Mi sembrava che non tornasse, sarà più autunnale normalmente.
Stesse date a Rovigo, Cosplay and Comics Show. A Mantova, dal 24 al 26 febbraio, per chi non volesse andare in giro per carnevali, c'è Mantova Comics and Games, 12ª edizione, al Palabam. A Cantarana, in provincia di Asti, stesse date, 24-25 febbraio, l'ottava giornata delle figurine.
Che
Cantarana
carino.
Sembra uno di quei posti tipo Pianilungone.
Sì, sì, Rivombrosa.
Forra spaccata, tutti quei cosi dell'Hobbit.
Milano,
no?
Dal 3 al 5 marzo, Cartoomix. A Verona, dall'11 al 12 marzo, Verona Games District. Quindi in questo caso si parla anche di giochi da tavolo, videogames, ma anche fumetti. Retro gaming, che sappiamo che alcuni di voi hanno questa passione un po' perversa. Poi a Padova, 17-19 marzo, B-Comics. E direi che a questo punto la molliamo qua, perché
già
possiamo andare
puntata.
A Montevarchi, ad Arezzo, il 18 e il 19 marzo. A Montevarchi c'è Varchi Comics,
giusto?
Sabato 18 e domenica 19 marzo. E sempre per restare a marzo, a Bassano del Grappa c'è Bassano Comics, il giusto. 19 marzo. E, no, sono tutti in quella data lì. 18 e 19 marzo c'è anche B-Comics a Bastia Umbra, in provincia di Perugia.
Ah, un mio amico nasce il figlio, credo che non potrà andare a tutte queste cose qua, più o meno intorno a quelle date.
Non vorrei sbagliarmi, forse lì non ce l'hai scritto, perché il 18 e il 19 marzo mi pare che ci sia anche una qualche manifestazione, una qualche expo modellistico all'Ingotto Fiere.
È possibile, ma io ho cercato le cose dei fumetti.
Ah, mamma mia, come sei limitato. Ne dobbiamo parlare a Mercury, là dobbiamo fare una fiera nuvolosa anche di Mercury.
Ma, diciamo che comunque sia, può interessarci, perché se è modellistico ci saranno delle top model.
Oh sì. Mio Dio.
Sì, sì. Va bene, direi che è venuto il momento di saluti. Sì. Eppure salutiamo, eppure veloci.
Presto chiamate il 118, allora, il tecnico ci sta lasciando.
Salutiamo tutto il pubblico, salutiamo Gabbani, salutiamo Bruce Springsteen che si è prestato a queste cose, salutiamo il tecnico.
Anche la Mannoia, poverina, ciao. È arrivata seconda, dai.
Salutiamo Andrew. Salutiamo Bin.
Ciao.
Salutiamo l'Angolere.
Ciao a tutti. Salutiamo Bergaborg.
Grazie, salutiamo Morsa.
Grazie mille. Via con la sigla.